40, che preghiamo come sempre a cori alterni, lo preghiamo tutto. No, ho sperato nel Signore. Ci sono delle Bibbie, se si vuole, ci sono delle Bibbie per poter seguire lì, quella scatola. Allora, cominciamo col Salmo 40 e ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato. Ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha salvato da un pozzo di acque tumultuose, dal fango della palude. Ha stabilito i miei piedi sulla roccia. Ha reso sicuri i miei passi.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Molti mi vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Quante meraviglie hai fatto tu, Signore mio Dio. Quanti progetti in nostro favore. Nessuno a te si può paragonare. Se li voglio annunciare e proclamare, sono troppi per essere contati.
E la tua fedeltà alla grande
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Allora questo salmo ci introduce il brano del libro dei Giudici che stasera prenderemo in considerazione, e accennandoci a questo grido e a questa speranza nel Signore nella situazione di oppressione classica. Ormai stiamo imparando a cogliere che ogni episodio ha la struttura solita nel libro dei Giudici, cioè quella di un allontanamento da parte del popolo da Dio, no? E in particolare nel peccato di idolatria, che poi, come stiamo vedendo, ha diverse declinazioni, per esempio anche nel brano di Abimelech, quelli capitoli della volta scorsa, o come già ancora quello di Gedeone, questa entrata ormai, questo stabilirsi della terra del popolo di Israele. E poi ricordate tutta la vicenda di Abimelech, quella di volere un re, e dicono come il popolo si sia canaizzato, cioè nel senso diventato un popolo della terra di Canaan, un popolo cananeo, quindi con tutte la religiosità legata alla terra, con tutta poi anche questo voler essere un popolo cananeo, quindi allontanarsi dalla vocazione, no? Dall'identità, dalla verità di se stessi, che per il popolo di Israele è legato alla vocazione, all'opera di liberazione di Dio. Il Signore chiama liberando, anzi prima libera e poi chiama perché ci sia una risposta libera, no? Prima dona, prima ama e poi chiama libertà. Però in particolare poi per il brano di stasera qui si parla di sacrificio, sacrificio offerta non gradisci, perché il brano che leggeremo ha a che fare con un sacrificio sbagliato, e vedremo poi più in particolare. Non è un brano facile quello di stasera, è uno dei brani più difficili della scrittura, per cui prepariamoci, chiediamo che veramente poi lo Spirito si apra i cuori per poter cogliere più profondamente. Siamo al capitolo 10, quindi nei capitoli precedenti abbiamo letto questa storia particolare anche di Abimelech, no? Cioè non è stata una storia molto edificante questa, anche per come poi è finito, no? per come lui è stato, no? Questa storia di violenza. E spero che sempre più ci stiamo anche appassionando, stiamo sempre più perdendo quel giudizio un po', diciamo, cattoborghese, si potrebbe dire così, di sentirci migliori, no? Perché non lo siamo, cioè non lo siamo. E anzi, queste storie che fanno parte della Bibbia e che da una parte ci stupiscono, dall'altra parte ci dicono c'è speranza per noi. Perché se queste storie hanno a che fare con Dio, allora anche le nostre storie possono avere a che fare con Dio, no? Che non sono migliori di queste, no? Ecco, allora il capitolo 10. Dopo Abimelech sorse a salvare Israele Tola, figlio di Pua, figlio di Dodo, uomo di Issacar, è una tribù del nord. Dimorava a Shamir sulle montagne di Efraim. Fu giudice di Israele per 23 anni, poi morì e fu sepolto a Shamir. Dopo di lui sorse Iar, il Galadita, che fu giudice di Israele per 22 anni, ebbe 30 figli che cavalcavano 30 asinelli e avevano 30 città, che si chiamavano anche oggi villaggi di Iar, e sono nella terra di Galad. Poi Iar morì e fu sepolto a Camon. E allora il testo ci parla di questi due giudici cosiddetti minori, no? Nel libro dei Giudici abbiamo i cosiddetti giudici maggiori, di cui abbiamo più la storia, e di questi giudici minori che ci viene detto niente, no? Qui ci viene detto che aveva 30 figli e che cavalcavano 30 asinelli e avevano 30 città. Qui fra l'altro probabilmente anche un tentativo di dare significato a una zona che si chiama appunto i campi di Ar, no? E quindi legandoli a questi 30 figli di questo Iar. Una cosa interessante è che questi personaggi minori fanno parte della storia della salvezza, cioè la storia della salvezza non va avanti solo grazie a personaggi grandi, ma va avanti anche attraverso questi personaggi di cui non si sa niente, no? E quindi, ecco, per me per esempio questa è una bella parola, no? Perché cioè, scherzando, mi capita, ho conosciuto un po' di più e quindi tramite Don Angelo Garofalo, il custode di Terra Santa, padre Pier Battista Pizzaballa, che è un francescano, una persona notevole, ed è il padre, cioè l'autorità cattolica più importante in Terra Santa, in Israele, e più importante anche del patriarca di Gerusalemme. Allora, una volta che poi eravamo a cena con Don Angelo, diceva, parlando un po' più amichevolmente, allora ho visto che abbiamo la stessa età, che siamo entrati nella vita religiosa, lui nei francescani e io nei gesuiti, nello stesso periodo, lui nel settembre 84, io nell'ottobre 84, e allora scherzando, quando poi lo presento, ricordo queste cose e dico, lui è là e io sto qua, no? E lui mi fa, stai meglio tu, mi dice, no? E allora questo per dire è una cosa stupida, ma il Signore poi, no, porta avanti la sua storia attraverso tante persone di cui non si sa niente, cioè che il mondo ignora. No, questo rispetto alla pretesa, all'angoscia di lasciare un segno, no? Di essere ricordati, di lasciare un segno nella storia. C'è gente che poi, no, particolarmente ambiziosa, che vuole lasciare un segno nella storia, no? E allora ci sono questi tanti di cui solo Dio ricorda. E sapete che, non so se lo fanno ancora, ma nei secoli passati i certosini, anche nelle tombe, non c'era scritto il nome, c'era scritto Monaco. Cioè, dato che molti di loro erano nobili, gente, no? Che invece che avevano vissuto per il nome, per la gloria del nome, affidavano tutto a Dio, anche il loro nome, anche la memoria del loro nome. Gli israeliti continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e servirono i Baal, le Astarti, gli dei di Aram, gli dei di Sidone, gli dei di Moab, gli dei degli Ammoniti e quelli dei Filistei. Abbandonarono il Signore e non lo servirono più. Ormai ce lo aspettiamo, lo sappiamo, è un classico. E dall'altra parte questo libro, no, così a episodi, così a blocchi, è tanto vicino alla nostra storia, no? È tanto vicino alla nostra storia. Cioè, che appunto, che è una storia di cadute, di rialzarsi, di nuovo di cadute, e di nuovo rialzarsi. Quello che una volta un visitatore chiese a un monaco in un monastero si può applicare alla vita cristiana, perché gli disse, questo visitatore chiese, disse, cos'è il monachesimo? Il monaco rispose dicendo, è un camminare, è un cadere e un rialzarsi, e di nuovo un cadere e di nuovo rialzarsi, e poi di nuovo camminare, di nuovo cadere e di nuovo rialzarsi, così come la nostra vita cristiana. Allora il rischio è che a volte non ci si rialza, non si fa più lo sforzo di rialzarsi, a volte ci si rassegna e ci si lascia andare. E invece è quello di ricominciare. Attenzione, non a partire da noi, nella nostra vita cristiana la sequela del Signore non è un volontarismo, no? Anche perché poi la vita un po' ci mette di fronte a chi siamo, no? Speriamo che la vita, almeno gli anni che passano, non siano passati in vano almeno per questo, no? cioè di darci un po' uno sguardo più realista su di noi. E dall'altra parte ci si rialza in nome di Cristo, in nome di Gesù. Sapete che nella liturgia, questo adesso non sto a farvi tutta la spiegazione lunga perché ve lo, di per sé alla consacrazione, soprattutto la domenica, bisognerebbe stare in piedi e non inginocchiati così, no? Come ci hanno insegnato, e con tutte le campanelle, con tutti gli incensi, tutti così, no? In modo che poi, perché tutto è lì, no? In modo che poi quando il sacerdote a un certo punto che ha fatto questi gesti particolari dice il mistero della fede, tutti quanti, no, ci si alza, ci si... e si comincia a parlare vicino, si comincia a rispondere all'SMS, eccetera, no? Cioè, quasi queste cose che cadono nello spazio della Chiesa. E no, nella tradizione antica si diceva che il giorno di domenica bisognava stare in piedi. In piedi perché, che era il segno della risurrezione, perché Cristo è risorto. Noi possiamo stare in piedi perché Cristo è risorto. E, per cui allora questo questo gesto di rialzarci perché il Signore ci fa rialzare. E allora vedete anche qui di nuovo l'allontanarsi che è legato agli idoli, ai Baal, a Astarti. Vedete, gli idoli sono affascinanti un po' perché il male ci seduce. Vedete, tante volte viene utilizzata proprio anche la parabola, come dicevamo anche l'altra volta, a proposito del rapporto tra l'idolo e il popolo che diventa idolatro, viene utilizzata la parabola sessuale, no? E perché c'è proprio questa seduzione. C'è una seduzione. E fra le varie cose per cui l'idolo ci seduce è anche perché in qualche modo l'idolo è controllabile. Pensate, queste divinità che erano divinità cosmiche, cioè legate un po' ai cicli della natura, perché erano, poi c'era il maschile e il femminile, no? Il maschile che feconda il femminile, e che un po' come la pioggia, tra l'altro Baal era il dio della pioggia, no? La pioggia che feconda la terra. Quindi quando le stagioni erano un po' più regolari, a un certo punto ci si aspettava che arrivasse la primavera, quindi il raccolto, poi c'era l'estate, poi si entrava nel ciclo dell'autunno, dell'invecchiamento, l'inverno, la morte, per poi sapere che poi ritornava, no? Quindi c'è una regolarità e quindi in qualche modo un controllo. Questi idoli sono controllabili. Cioè, come dire, no? Quella religiosità dove tu sai quello che Dio si aspetta da te, tu lo fai, lo metti a posto, ok. Ti attendi che lui ti dà? No, tu vai a messa ogni domenica, quindi la Chiesa cosa vuole? Che il buon cristiano vada a messa ogni domenica. Tu vai a messa ogni domenica, magari se sei proprio bravo dai anche 5 euro, 2 euro al poverello che sta lì davanti alla porta, fai la preghierina, sei a posto. Hai messo a posto Dio, quindi nel senso che tutto il resto della settimana tu puoi fare i fatti tuoi tranquillamente, Dio non c'entra niente, perché poi Dio lo ritrovi la domenica, che vuole, che cosa vuole? Che tu vai a messa la domenica, che magari ogni tanto ti confessi, eccetera. Quindi è controllabile. Ora, il Dio di Israele è un Dio vivo e nelle relazioni vive l'altro non si controlla. In certo senso anche per questo le relazioni un po' ci fanno paura, no? Cioè ci attraggono perché le relazioni sono la vita, però allo stesso tempo ci mettono sempre un po' così perché l'altro è vivente, per cui no, noi vorremmo controllare l'altro, vorremmo, tante volte pensiamo di poter conoscere l'altro in tutto, no? Quindi, però l'altro è vivo, ci sfugge, no? È così il Dio vivente, il Dio vivente. Per questo possiamo anche cogliere l'indicazione di vita, se vi ricordate, dei 10 comandamenti, che era quello di dire non farti immagine, non farti immagine, perché l'immagine era in qualche modo quello di dire questo è Dio, no? E fra l'altro qui c'è Dio, no? Le varie anche immagini un po' sacre, tante volte, no? Miracolose, che le portiamo, no? Ce l'abbiamo, quindi le mettiamo lì, e allora lì c'è Dio, lo teniamo. E allora, però vedete, questo che cosa significa? Fare questo significa abbandonare il Signore. Quindi l'ira del Signore si accese contro Israele, li consegnò nelle mani dei Filistei e nelle mani degli Ammoniti. Anche qui stiamo ormai imparando a decodificare che l'ira è legata all'amore del Signore. Cioè, proprio perché il Signore ci ama, non ci abbandona al nostro male, ma ce lo rivela, ce lo dice. Proprio per tirarci fuori da quella situazione sempre più di morte, no, che l'idolatria sta portando. L'ira è legata all'amore, no? A un amore fedele che non abbandona. Perché pensate, no? Cioè, tra l'altro, noi stiamo leggendo queste cose dall'inizio, siamo arrivati al capitolo 10, già adesso non so dire quanti di questi racconti, quanti di questi schemi narrativi abbiamo trovato, no? Però già noi, voglio dire, dopo aver dato 3-4 possibilità a una persona che si comporta sempre nello stesso modo, a un certo punto uno dice, senti, basta, no, cioè, perché siamo sempre le solite, basta, cioè, no? E qui invece no, veramente il cuore di Dio è altro, no, del nostro. E questi li affissero e oppressero per 18 anni gli israeliti, tutti i figli di Israele che erano oltre il Giordano, nella terra degli Amorrei, in Galan. Poi gli Ammoniti passarono il Giordano per combattere anche contro Giuda, contro Beniamino e contro la casa di Efraim, e Israele fu in grande angoscia. Attenzione, gli Ammoniti sono delle popolazioni Ammon che sono nella Transgiordania. Questa è la Cisgiordania, quindi la terra di Israele, la Palestina, la terra santa, sono popolazioni di queste zone. Quindi sono popolazioni che, come accadeva, come ha fatto anche Israele, che a un certo punto è passato, a un certo punto passano, no? E quindi conquistano e opprimono, no? I popoli, quindi Israele, in particolare poi queste tribù più del nord, Issachar, eccetera. Allora, attenzione, ve lo ricordo perché, fra l'altro, queste popolazioni noi le avevamo incontrate nel cammino dell'Esodo e poi dei numeri, perché se vi ricordate Israele dovrà passare da queste parti per poi entrare qui, Gerico più o meno da queste parti qui. Quindi sono popolazioni con cui Israele aveva già avuto a che fare, si era anche scontrato, e quindi adesso è un periodo in cui queste sono più forti. Allora gli israeliti, versetto 10, gridarono al Signore: abbiamo peccato contro di te, perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i Baal. E nella situazione di sofferenza, nella situazione di oppressione, di schiavitù che l'idolatria porta, c'è la possibilità di, c'è la possibilità, non è automatico, ma la possibilità di un ravvedimento. Non so se ve l'ho già detto qualche altra volta, no? Ma nella tradizione spirituale monastica si dice che gli uomini normalmente in 3 situazioni cercano Dio. E la prima, ed è quella più rara, sono quelli che sin dal grembo materno hanno cercato, hanno sentito il desiderio, no, di cercare Dio, però è molto rara. C'è un'altra situazione in cui gli uomini cominciano a cercare Dio quando vedono degli autentici cristiani. La testimonianza di autentici cristiani, di vite belle, di vite vive, può muovere l'interesse, può muovere il... E se ci pensate, tanto il cristianesimo va avanti anche così, no? Cioè le persone che nella loro vita testimoniano qualcosa che muove. La terza situazione in cui gli uomini possono cercare Dio è nel dolore. Attenzione, calibro bene le parole, sto dicendo possono cercare Dio, perché non è automatico. È falso quando in certi ambienti religiosi si dice che il dolore è la via per arrivare a Dio, no? E alcuni arrivano a dire delle bestemmie, secondo me, perché arrivano a dire che il dolore è una grazia, perché nel dolore uno... sono bestemmie, perché il dolore dipende come lo vivi, cioè perché nel dolore tanta gente diventa più cattiva. Però è certamente una situazione che, proprio perché scuote l'esistenza, no, eccetera, può, come succede qui, no, gridare al Signore, no, cercare il Dio di Israele. Il Signore disse agli israeliti: non vi ho forse liberati dagli egiziani, dagli amorrei, dagli ammoniti, dai filistei, quando quelli di Sidone, gli amaleciti e gli madianiti vi opprimevano e voi gridavate a me, non vi ho forse salvati dalle loro mani? Eppure mi avete abbandonato e avete servito altri dei, perciò io non vi salverò più. Andate a gridare gli dei che avete scelto, vi salvino loro nel tempo della vostra angoscia. È interessante, no? Perché intanto il Signore gli fa fare memoria, cosa che nell'idolatria non si fa, no? Cioè, quando noi pecchiamo, noi dimentichiamo la nostra storia, le nostre le cose che avevamo scelto, le cose su cui volevamo costruire la nostra vita, i doni del Signore, no? E c'è un processo di dimenticanza. Anche nella tradizione ortodossa ci sono delle teologie che dicono in fondo che il peccato cos'è? Dimenticare Dio. Dimenticare Dio. E allora il Signore qui, vedete, è un po', dobbiamo sempre leggerlo in questa, perché ci può scandalizzare questo Dio che dice, ecco, no, voi, cioè io vi ho salvato un sacco di volte, no? E voi, invece di far memoria e custodire la memoria e vivere di memoria, vi avete ancora una volta abbandonato, perché lo sai che fai? Vai da quelli da cui hai scelto, no? E allora poi, ma cos'è questo Dio? No, invece è bellissimo, no? Perché, leggiamo ancora, gli israeliti dissero al Signore: abbiamo peccato, fa di noi ciò che sembra bene ai tuoi occhi, soltanto liberaci in questo giorno. Eliminarono gli dei stranieri e servirono il Signore, il quale non tollerò più la tribolazione di Israele. Vedete, è quasi, sono quei battibecchi degli amanti, no? Cioè, di chi nell'amore sa che rispetto a quel dire non ti voglio più vedere, non è vero, no? Cioè, chi si ama sa benissimo se l'altro ti dice basta, no, non ti voglio più vedere, non è che l'altro dice, ah vabbè, se ne va. No, ma chi ama sa, no, che dietro a quella cosa c'è anzi un amore più sofferto, un amore che vuole che l'altro si renda più conto di quello che sta vivendo, no? E vedete, questo per esempio in un commento di Martini, lui lo diceva di quel brano, è un po' difficile per noi da colpire. Ricordate la donna siro-cananea? Quella donna che va da Gesù e che gli dice: la mia figlioletta agli estremi, no? E Gesù gli dice: non è bene prendere il pane, no? dai figli, e allora lei, no? E allora Martini commentava dicendo: Gesù in quel momento si è sentito amato, no? L'amore che sente, no? Che c'è l'amore dell'altro e, no? E supera. Gli ammoniti si radunarono e si accamparono in Galad, e anche gli israeliti si adunarono e si accamparono a Mispa. La gente, i principi di Galad, si dissero l'un l'altro: chi sarà l'uomo che comincerà a combattere contro gli ammoniti? E lì sarà il capo di tutti gli abitanti di Galad. Vedete, loro, come nelle altre occasioni, sentono che ci deve essere qualcuno che deve essere giudice, no? Come abbiamo sempre visto, cioè redentore, riscattatore. Ora Jefte, il Galadita, era un guerriero forte, figlio di una prostituta. Lo aveva generato Galad. E la Bibbia ci lascia sempre un po' così, no? Cioè, perché uno si aspetterebbe un giudice che viene da un altro giudice, che viene da una buona famiglia, no? Cioè, che viene da una prostituta. Di per sé noi con le prostitute ci avevamo già avuto a che fare, no? Perché ricordate Rab, no? Nel libro di Giosuè, no? La prostituta di Gerico, dove i due che erano andati, le spie, che poi dopo aver fatto il loro lavoro erano andati a prostitute ed erano andati da lei, eccetera, eccetera, ci sarà tutta quella storia, no? Che abbiamo visto, no? E Tamar non era, si finge prostituta, non è prostituta. Sì, 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 però chiedo scusa, non mi interrompete, poi. e perché perdo il filo, quindi dentro di me c'è così. E fra l'altro ieri poi leggendo a Sant'Agostino Luca 7, dove ci sono tutto il capitolo in cui Luca presenta rispetto a Gesù che cerca degli ascoltatori per la sua parola, Luca presenta tre tipi di ascoltatori, tre persone che ascoltano. Il primo è un pagano, il centurione romano, che ha il servo malato. Il secondo è un morto, perché la parola risuscita, no? E il terzo, per concludere, è la prostituta, in casa di Simone il Fariseo. Cioè, quasi che Dio va a cercare, per salvare tutti, parte dai bassi fondi, no? Dai bassi fondi. Poi di per sé la prostituzione non è soltanto purtroppo quella che vediamo anche sulle nostre strade, no? Ma in qualche modo religiosamente prostituzione è tutte le volte in cui noi pensiamo che l'amore si merita, si compra, quella è prostituzione. Tutte le volte che pensiamo che la salvezza, l'amore di Dio ce lo dobbiamo meritare, noi facciamo di Dio una prostituta, perché paghiamo, no? Diciamo, dammi l'amore, io ti pago, con che cosa? Con le mie buone opere, col mio andare al catechismo e fare il catechismo il sabato, col mio eccetera, e io pago qualcosa di Dio, o almeno Dio che mi sono fatto io, non è il vero Dio. E allora, appunto, figlio di una prostituta, lo aveva generato Galad, la moglie di Galad, e gli partorì dei figli. I figli di questa donna crebbero e cacciarono Jefte, e gli dissero, tu non avrai eredità nella casa di nostro padre, perché sei figlio di un'altra donna. Una storia dura, quest'uomo. Non soltanto, appunto, generato in un rapporto di prostituzione, ma poi anche cacciato via dagli altri figli, dai suoi fratellastri, no? Jefte fuggì lontano dai suoi fratelli e si stabilì nella terra di Tob. Attorno a Jefte si raccolsero alcuni sfaccendati e facevano scorrerie con lui. Per cui una storia, no, di un capobanda, no? Cioè di uno rifiutato per le sue origini, per la sua storia, rifiutato, per cui che diventa capobanda. Qualche tempo dopo gli Ammoniti mossero guerra a Israele, e quando gli Ammoniti iniziarono la guerra contro Israele, gli anziani di Galad andarono a prendere Jefte nella terra di Tob. Dissero a Jefte, vieni, sii nostro condottiero e così potremo combattere contro gli Ammoniti. Notate, prima l'avevano cacciato, no? Prima questi di Galad l'avevano cacciato. E adesso che gli serve, vanno a prendere Jefte, no? Va bene anche lui adesso, va bene anche un delinquente, no? Va bene anche un figlio di prostituta, e va bene qualunque cosa. Dissero a Jefte, vieni, sii nostro condottiero. Ma Jefte rispose agli anziani di Galad, non siete forse voi quelli che mi avete odiato e scacciato dalla casa del mio padre? Perché venite da me ora che siete nell'angoscia? Vedete, lui non gliele manda a dire, no? Ma adesso lui è al coltello dalla parte del manico, no? E quindi dice, ma non eravate voi che... per cui ero un rifiuto ai vostri occhi? Gli anziani di Galad dissero a Jefte, proprio per questo ora ci rivolgiamo a te. Non significa niente, proprio per questo ci rivolgiamo a te, no? E cioè, come dire, proprio perché ti abbiamo scacciato, adesso ti veniamo a prendere. Ma perché ci convieni, perché la violenza di cui tu sei capace ci serve per difenderci. Ti vogliamo usare. Verrai con noi, combatterai contro gli Ammoniti e sarai il capo di tutti noi, abitanti di Galad. Jefte rispose agli anziani di Galad, se mi fate ritornare per combattere contro gli Ammoniti e il Signore li mette in mio potere, io sarò vostro capo. Vedete, c'è di mezzo il Signore, Certo, in un rapporto violento, no, di ferite, di risentimenti, di rivalse, no? Adesso è il suo momento. No? Voi volete che io vi... non ce la fate più, voi mi siete venuti a trovare perché non ce la fate più, no, a sopportare questi ammoniti. Sapete che io sono forte e quindi accettate persino che io, che sono stato rifiutato da voi, possa essere vostro capo. Bene, io lo farò, però se riuscirò a vincere, io allora veramente sarò il vostro capo. Se appunto, mettendo di mezzo il Signore, vedete, il Signore qui non appare come colui che chiama Jefte, come, no? Come dire, il Signore, però allo stesso tempo il Signore è presente. Cioè, il Signore cerca di portare avanti la sua opera di salvezza nella nostra storia inquinata. Noi pensiamo che magari Dio sarà con noi, potremo, no, e anche noi stare con Dio solo quando metteremo tutte le cose a posto, no? Cosa che poi con gli anni vediamo che non accade mai. E allo stesso tempo diciamo, no vabbè, adesso che le cose sono così, no, il Signore stattene un po' per conto tuo, no, perché poi quando sarò a posto, allora mi presenterò, allora sarò degno di... E c'è un Signore che non ha paura di sporcarsi, no? Tra l'altro è molto bello che quando poi nei Vangeli c'è la genealogia di Gesù, come sappiamo, molti di questi vengono chiamati, no? Cioè, vengono nominati nella genealogia, no? Come dire... Attenzione, Dio non approva, però non abbandona. Non c'è un'approvazione del Signore, no, in tutta questa storia, però il Signore non abbandona. No? Gli anziani di Galad dissero a Jefte: «Il Signore sia testimone tra noi se non faremo come hai detto». Jefte dunque andò con gli anziani di Galad, il popolo lo costituì suo capo e condottiero, e Jefte ripeté tutte le sue parole davanti al Signore a Mispa. E c'è in qualche modo, no, anche in quest'uomo una fede, per quanto confusa, per quanto ferita, per quanto violenta, che ha a che fare con la sua storia, no? Che ha a che fare con quello che ha vissuto, però c'è una ricerca di Dio, è mischiata in tante altre cose, no? Però c'è. Vedete, per tutti noi credo che ci sia un cammino di purificazione nella fede, no? Cioè, perché anche la nostra fede tante volte è mischiata da tante nostre proiezioni, da tante nostre... Da cose che ci hanno detto anche sbagliate, cioè, non è che è anche colpa dei preti, ma a loro volta i preti si portano, no, quello che... cioè, ci tramandiamo anche no, certe cose, e allora una purificazione della fede è un cammino di vita. Poi Jefte inviò messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli: «Che cosa c'è tra me e te perché tu venga contro di me a muovere guerra nella mia terra?» Guardate, Jefte non è un violento, no? È uno che è un bandito, però anche qui non va direttamente a combattere, no? Cerca di trattare, cerca di parlare, per cui, no? Mostra un atteggiamento dialogante. E il re degli Ammoniti rispose ai messaggeri di Jefte: «Perché Israele, quando salì dall'Egitto, si impossessò del mio territorio dall'Arnon fino allo Yabok e al Giordano? Restituiscilo pacificamente». Vedete, qui si fa riferimento al passaggio, vi ricordate, ve lo dicevo, no? Al passaggio quando Israele passa Yabok e Arnon sono da queste parti, sono dei... Tra l'altro lo Yabok, vi ricordate, allo Yabok è Giacobbe, ci sarà, no, quella notte in cui Giacobbe lotterà con l'angelo, no? E allora, dice, ecco, secondo questo re, appunto, Israele ha rubato questo territorio, Yeste, cosa che naturalmente sappiamo, uno rubava il territorio dell'altro, cioè erano popolazioni che si insediavano pacificamente o meno pacificamente in territori di altri, e quindi c'erano sempre queste scorrerie, queste occupazioni. Yeste inviò di nuovo messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli: dice Yeste, Israele non si impossessò della terra di Moab né di quella degli Ammoniti. Quando salì dall'Egitto, Israele attraversò il deserto fino al Mar Rosso e giunse a Kadesh, e mandò messaggeri al re di Edom per dirgli: lasciami passare per la tua terra. In questa Bibbia, ma penso anche nelle vostre, c'è in nota numeri 20, che è appunto il ricordo di questo momento in cui Israele sta salendo e chiederà di passare attraverso la terra di Edom, del re di Edom, dicendo: guardate, noi passeremo e non prenderemo niente, lasciaci passare. Ed Edom invece rifiutò, ma il re di Edom non acconsentì. Ne mandò anche il re di Moab, ma anch'egli rifiutò, e Israele rimase a Kadesh. Poi camminò per il deserto, fece il giro della terra di Edom e di quella di Moab, giunse a oriente della terra di Moab e si accampò oltre l'Arnon, senza entrare nel territorio di Moab, perché l'Arnon segna il confine di Moab. Allora Israele mandò messaggeri a Sicon, re degli Amorrei, re di Chesbon, e gli disse: lasciaci passare dalla tua terra per arrivare alla nostra meta. Ma Sicon non si fidò a lasciar passare Israele per i suoi territori, anzi radunò tutta la gente, si accampò a Yash e combatté contro Israele. Il Signore Dio di Israele mise Sicon e tutta la sua gente nelle mani di Israele, che li sconfisse. Così Israele conquistò tutta la terra degli Amorrei che abitavano quel territorio. Conquistò tutti i territori degli Amorrei, dall'Arnon allo Yabok e dal deserto al Giordano. Ora il Signore Dio di Israele ha scacciato gli Amorrei davanti a Israele, suo popolo, e tu vorresti scacciarlo? Non possiedi tu quello che Camos, tuo Dio, ti ha fatto possedere? Così anche noi possederemo la terra di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi. Piccola nota, notate qui come c'è un eco, a proposito di Camos che ti ha dato, tuo Dio che ti ha dato la terra, c'è un eco di quello che all'inizio Israele credeva, non tanto in un monoteismo, ma tanto in un enoteismo. Enoteismo è la concezione che ciascun popolo ha il suo Dio. Quindi è forte, c'è una risonanza molto antica, no? Di questa, cioè, e questo anche dice come la fede di Israele, così come la nostra, cresce. Quindi l'arrivare a comprendere che il proprio Dio non è solo il Dio di Israele, ma in realtà è l'unico Dio, perché gli idoli delle genti hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non parlano, è un cammino che Israele ha fatto, no? Come anche noi facciamo un cammino per arrivare a credere nel vero Dio. Sei tu forse più di Balak, figlio di Sippor, re di Moab, litigò con Israele e gli fece guerra? Da 300 anni Israele abita a Chesbon nelle sue dipendenze, ad Aroer e nelle sue dipendenze, in tutte le città lungo l'Arno. Perché non gliene avrete tolta durante questo tempo? Io non ti ho fatto torto e tu agisci male verso di me muovendomi guerra. Il Signore che giudichi oggi tra gli israeliti e gli ammoniti. Ma il re degli ammoniti non ascoltò le parole che Yefte gli aveva mandato a dire. Quindi un bel discorso fino adesso, no? Cioè, ha fatto memoria, ha detto: noi siamo lì da 300 anni e voi non avete, no, rivendicato la vostra terra, adesso. Allora lo spirito del Signore venne su Yefte. Questo è sempre, l'abbiamo visto, no? Cioè un po' questa forza di Dio sul giudice, no? Che, cioè quasi a dire che nelle vicende confuse, contraddittorie degli uomini, quello che ha l'opera per la liberazione poi è il Signore, no? È Lui che libera. Ed egli attraversò Galad e Manasse, passò a Mispa di Galad e da Mispa di Galad raggiunse gli Ammoniti. Yefte fece voto al Signore e disse: se tu consegni nelle mie mani gli ammoniti, chiunque uscirà per primo dalle porte di casa mia per venirmi incontro, quando tornerò vittorioso dagli ammoniti, sarà per il Signore e io lo offrirò in olocausto. Adesso Yefte sbaglia. È un uomo violento, invito. C'è una ricerca dentro, c'è un cuore, però è in qualche modo, vedete, è legato a un potere che dà la morte. Potere che dà la morte. Come il potere degli uomini, no? Che pensano di possedere la vita perché sono capaci di dare la morte. Se tu non fai questo, io ti ammazzo. No? Dalle varie mafie, alle mafie bianche, che sono quelle che sono nei luoghi di lavoro, eccetera, che non ti ammazzano fisicamente, a qualche volta cade anche, ma ti ammazzano per esempio nel lavoro. Se non fai questo, te ne vai. Non sei nessuno. C'è tanti modi per ammazzare la gente. Però vedete, il potere dell'uomo che si arroga di possedere la vita dandoti la morte. E vedete, lui è dentro questo. In più, sbagliando proprio, stravolgendo, no, questo voto. Cioè quasi, come dire, no? E vedete anche qui, no, una concezione sbagliata del Dio di Israele, no? C'è un Dio al quale per avere e per assicurarsi il suo dono io sacrifico. Io che ho il potere, sacrifico. No? Signore, se tu mi darai questo, io per tutta la mia vita andrò alla processione scalza, no? Qualunque tempo ci sarà, mi ammalerò, eccetera, ma così il sacrificio sarà ancora più valido, no? Ancora più forte, però tu fammi sta grazia, no? E la stessa cosa più o meno, cioè, non ammazziamo nessuno, però la logica è, no? Quella di dire che dato che io non sono sicuro che tu me la dai sta grazia, perché tu sei un po' avaro, Signore, sei un po' tirchio, cioè come tutti i ricchi, e tu sei il più ricco di tutti, sei tirchio, e allora per assicurarmi che tu mi dai, io mi sacrifico, no, uccido qualcosa di me, no. Quindi Jefte raggiunse gli ammoniti per combatterli e il Signore li consegnò nelle sue mani, vince egli, sconfisse da Aroer fino a Minit, prendendo loro 20 città, e fino ad Abel Cheramim. Così gli ammoniti furono umiliati davanti agli israeliti. Poi Jefte tornò a Mispa, a casa sua, ed ecco uscirgli incontro la figlia con tamburelli e danze. Era l'unica figlia, non aveva altri figli né altre figlie. Appena la vide, si stracciò le vesti e disse: figlia mia, tu mi hai rovinato, anche tu sei con quelli che mi hanno reso infelice. Io ho dato la mia parola al Signore e non posso ritirarmi. Vedete, è una storia, la sua è una storia di rifiuti, una storia di gente che lo ha reso infelice, però lui legge in questo momento anche la figlia, no? Che associa anche la figlia in maniera sbagliata. Di per sé, leggendo commenti, preparando questa lezione, ho trovato un commento di un autore moderno, André Venin, che lui sostiene, un biblista di grande valore, lui sostiene, proprio perché il voto fatto da Jefte era un voto pubblico, e quindi che la cosa si fosse risaputa, che la figlia, sapendolo, lo sfida. Cioè lei esce volontariamente per prima, per sfidarlo a non uccidere nessuno, no? Nel senso che, fra l'altro poi nella Bibbia sempre più viene fuori, no, il divieto dell'uccisione e del sacrificio umano a Dio, no? Ma che questa donna, avendo sentito del voto sciagurato del padre, no? Per evitare che qualcuno della sua, qualche servo, che erano quelli che andavano prima di tutto davanti ad accogliere, no? Perché li accoglievano, li facevano scendere dai loro cavalli, si chiamavano i cavalli, prendevano, no? Loro erano sporchi di sangue, altre cose, li pulivano e poi, no? Li incontravano. Che questa figlia, l'unica figlia, no? Lo sfida. Lo sfida per farlo tornare indietro. Perché in qualche modo, vedete, c'è tanto in gioco, perché è la figlia, ma è l'unica figlia. Per cui in qualche modo, morendo, uccidendo la figlia, lui si uccide, perché uccide la possibilità della sua, no, della sua discendenza, che ricordate nella tradizione ebraica, per tutti noi, ma anche e soprattutto nella tradizione ebraica, era importantissima, no? Perché significava che in qualche modo attraverso i miei discendenti, quando il Messia arriverà, io sarò lì, perché saranno dei miei discendenti, in qualche modo la carne della mia carne. Per tirar fuori quest'uomo dalla sua logica, no, di potere basato sull'uccidere, sul potere di dare la morte, no? E vedete, no, ella le disse: Padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, fa di me secondo quanto è uscito dalla tua bocca, perché il Signore ti ha concesso vendetta sugli ammoniti, i tuoi nemici. Poi disse al padre: mi sia concesso questo, lasciami libera per 2 mesi, perché io vada errando per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne. Vedete, lui legge, quest'autore legge anche questa richiesta come un tempo dato al padre, nella speranza che il padre possa riflettere. Perché se ci pensate, perché? No? Lei già in qualche modo è pronta, no? Ma come dire, no? Questo offrirsi nelle mani dell'altro, che vuole, perché il cuore dell'altro possa essere scalfito, no? Perché il cuore di pietra, di chiusura, di potere, di morte dell'uomo possa no, ritornare in qualche modo a essere un cuore di carne, un cuore che senta, rispetto a quello che per Jefte è la cosa più, la persona più importante. Egli le rispose: va. E la lasciò andare per 2 mesi. Ella se ne andò con le compagne e pianse sui monti la sua verginità. Alla fine dei 2 mesi tornò dal padre ed egli compì su di lei il voto che aveva fatto. Vedete, questo tentativo non va, questo tentativo non va, perché perché il padre rimane chiuso sulla sua rivalsa, sul suo diventare capo, sulla sua logica di potere di morte, no? Rimane chiuso, imprigionato. Vedete, le storie bibliche sono proprio, narrano la nostra vita, perché nella vita non è detto che tutto vada a lieto fine. Non è detto che tutto vada a lieto fine. Sapete, l'inferno, io credo questo, che esiste, ma non perché dobbiamo metterci paura, cominciare a pensare che se in paradiso si beve caffè, nell'inferno che cosa si farà, o cominciare a pensare alle fiamme, eccetera. No, no, io credo che bisogna pensarci, nel senso che noi possiamo perdere la nostra vita. Cioè, che l'amore del Signore ci lascia così liberi che noi possiamo dire di no alla vita. È vero. Cioè, questo lo dico per prendere responsabilità della nostra vita. Per prendere responsabilità. Perché la vita, nella vita bisogna scegliere da che parte stare. Se dalle logiche di morte e lasciarsi andare alle logiche di morte, che poi, sai, non è che poi siano così, no, abbiano l'aspetto terribile, però funzionano in quell'egoismo che ti chiude sempre più su te stesso e ti fa nemico di tutti, no? Oppure se nello sforzo del Signore della vita, nel cammino che viene chiamato nella tradizione cristiana di conversione. Però noi siamo in ballo su questo, cioè, e questa storia, così come Abimelech, abbiamo visto anche Abimelech, che non è che finisce, e anche questa storia non finisce bene, no? Questo padre che uccide, la figlia pensando che questo sia gradito a Dio. Ancora oggi tanti uomini uccidono tanti altri uomini e donne pensando che questo sia gradito a Dio. Pensando che questo sia gradito a Dio. Quando siamo stati con un gruppo in Turchia, abbiamo fatto degli incontri interessanti. Uno di questi è stato con un domenicano, giovane, non ancora cinquantenne, che vive a Istanbul, e, italiano, e lui diceva, no, che il dialogo con i suoi amici musulmani non è, lui dice, non dobbiamo farlo sul fatto di dire il vostro Dio non è il nostro Dio, il Corano, cioè, no, ma di dire piuttosto, cioè, per esempio, lui diceva, come possiamo noi, tu come musulmano e io come cristiano, dire agli uomini di questo mondo che Dio non ha niente a che fare con la violenza? Tu lo dirai da musulmano e io lo dirò da cristiano. Ma come possiamo dire agli altri che Dio non ha a che fare niente con la violenza? No? E vedete, attenzione, anche quest'altra cosa, questa religiosità di Jefte è mischiata alle sue ferite, alla sua rivalsa, al suo potere, no? Cioè, come sempre, la religiosità è messa insieme all'economia, al potere, no? Cioè, per cui è facile oggi dire, ma quello che sta accadendo, no, in Iraq o in Afghanistan sono guerre religiose o nei Balcani, balle, no? Ci sarà anche qualcosa, ma come sappiamo bene cosa c'è dietro, c'è il petrolio, c'è il potere, il sogno della grande Serbia, no? E altre cose. E anche qui, ella non aveva conosciuto uomo, di cui venne in Israele questa usanza, e le fanciulle di Israele vanno a piangere la figlia di Jefte, il Galadita, per 4 giorni l'anno. Concludiamo la storia di Jefte leggendo ancora velocemente questi altri 7 versetti. Gli uomini di Efraim si radunarono, passarono il Giordano verso Safon e dissero a Jefte: perché sei andato a combattere contro gli ammoniti e non ci hai chiamati con te? Noi bruceremo te e la tua casa. Jefte rispose loro: io e il mio popolo abbiamo avuto grandi lotte con gli ammoniti quando vi ho chiamati in aiuto. Non siete venuti a salvarmi dalle loro mani. Vedendo che non venivate voi a salvarmi, ho esposto al pericolo di vita. Ho marciato contro gli ammoniti e il Signore li ha consegnati nelle mie mani. Perché dunque siete venuti oggi contro di me a muovermi guerra? Jefte, radunati tutti gli uomini di Galad, diede battaglia a Efraim. Addirittura adesso è una battaglia tra fratelli, no? Tra tribù fratelle. Gli uomini di Galad sconfissero gli Efraimiti, perché questi dicevano: voi siete fuggiaschi di Efraim. Galad sta in mezzo a Efraim in mezzo a Manasse. I galaditi occuparono i guadi del Giordano in direzione di Efraim. Quando uno dei fuggiaschi di Efraim diceva: lasciatemi passare, gli uomini di Galad gli chiedevano: sei un efraimita? Se rispondeva no, i galaditi gli dicevano: ebbene, di Shibolet. E se quello diceva Shibolet, non riuscendo a pronunciare bene, allora lo afferravano e lo uccidevano presso i guadi del Giordano. Vedete? Queste cose legate anche alla lingua, no? E al modo di dire, che fa scoprire a quale tribù si appartiene. In quell'occasione perirono 42.000 uomini di Efraim, i numeri sono sempre simbolici. Jefte fu giudice di Israele per 6 anni, poi Jefte Galadita morì e fu sepolto nella sua città di Galad. Ecco, un'altra storia, no, che dice qualcosa di Dio, chi dice qualcosa di noi uomini, no? di quest'opera di salvezza del Signore che viene portata avanti anche attraverso le situazioni di rovina, di scontro, anche tra fratelli. Allora prendiamoci qualche attimo di silenzio, possiamo rileggere questi capitoli, ecco, non tanto domande, ci sono detti che non facciamo domande, ma piuttosto se c'è qualche risonanza breve che qualcuno vuole condividere.